Wikiradio. Woody Guthrie raccontato da Maurizio Bettelli.
Woody Guthrie è stato uno dei padri della canzone popolare americana, ma è stato anche un testimone attento e preciso di quegli anni che hanno fatto dell'America il paese più potente del mondo e allo stesso tempo anche il più ricco di contraddizioni. Le sue canzoni, cantate in tutti gli angoli del pianeta, come semi sparsi nel mondo, hanno dato e continuano a dare frutti. Il 3 aprile 1945, 70 anni fa, Woody Guthrie pubblica 10 of Woody Guthrie's Songs, 25 Cents, Book 1, un volumetto in cui raccoglie i testi di 10 canzoni che riassumono le tematiche fondamentali della sua produzione musicale, corredati da disegni e note esplicative. Nell'introduzione a questo volumetto, Woody scrive: «In queste 10 canzoni ascolterai un bel po' di musica di un bel po' di razze, canzoni di tutti i colori. Queste canzoni cantano la storia con la S maiuscola, e la storia è fatta per essere cantata. Ho cantato queste canzoni in centinaia di circoli e in altrettante riunioni del sindacato, e non c'è stata una volta che non abbiano avuto successo. La gente applaude, urla di approvazione, si scalda e suda, si sbottona il colletto della camicia e si mette a cantare con me per ore. Non importa chi sei o da dove vieni, non importa il colore della tua pelle o la lingua che parli, ma ti accorgerai che da qualche parte in queste canzoni c'è una scheggia che appartiene proprio alla tua vita. Queste canzoni sono un miscuglio del mondo, le melodie e le parole sono state cantate su tutti i mari da tutti noi e sono arrivate fino a noi dalle profondità oscure del passato». Tra queste canzoni, quelle pubblicate in questo opuscoletto, c'è anche Heart Traveling, una sorta di manifesto che in una manciata di strofe ripercorre le tappe di un'intera esistenza passata on the road.
I've been a-hittin' some hard traveling, I thought you knowed. I've been a-hittin' some hard traveling way down the road. I've been a-having some hard traveling, hard rambling, hard gambling. I've been a-hittin' some hard traveling, Lord. I've been a-hitting some hard rock mining, I thought you know. I've been a-leaning on a pressure drill way down the road. Hammer flying, air hose sucking, 6 foot of mud and a show been a-mucking. I've been a-hitting some hard traveling, Lord. I've been a-hitting some hard harvesting, I thought you know. North Dakota to Kansas City, way down the road. Cutting that wheat, stacking that hay, trying to make about $1 a day. And I've been a-hitting some hard traveling, Lord. I've been a-working that Pittsburgh steel, I thought you knowed. I've been a-dumping that red hot slag way down the road. I've been a-blasting, I've been firing, I've been a-pouring red hot iron. Been a-hitting some hard traveling, Lord.
Woody Guthrie nasce a Okima, in Oklahoma, il 14 luglio 1912. Suo padre, un mandriano, uno speculatore terriero, anche un mezzo politico locale, insegnerà a Woody Guthrie alcune delle canzoni fondamentali del patrimonio culturale e musicale di Woody, canzoni dei cowboy, filastrocche scozzesi e ballate, mentre sua madre, Nora Bell, originaria del Kansas, dotata di un buon talento musicale, eserciterà su Woody una notevole influenza per tutta la carriera futura del figlio. Di struttura esile, con un gran cespuglio di capelli ricci in testa, Woody si rivela ben presto un ragazzo precoce e anticonvenzionale. Guarda il mondo con curiosità, interesse, dimostrandosi fin da piccolo un attento osservatore delle persone, della musica e dei luoghi. Non a caso molte delle canzoni che lui scriverà attingono esattamente alle sue esperienze nei luoghi dove si sposta e va a vivere. Durante gli anni passati in Oklahoma, Woody si trova ad affrontare una serie di esperienze che lo segnano profondamente. La tragica morte per fuoco della sorellina Clara, la rovina finanziaria della famiglia dovuta fondamentalmente a speculazioni sbagliate da parte del padre, il ricovero e la morte della madre in una clinica psichiatrica, Tutte queste disavventure mettono a dura prova la vita familiare dei Guthrie, che in pochi anni andrà in fumo, così come andranno in fumo anche le mura della loro casa, a Okima. Nel 1922 la scoperta del petrolio in Oklahoma trasformò la tranquilla cittadina di Okima in una città frenetica e pericolosa. Le strade di questo borgo iniziano a riempirsi di operai venuti fin laggiù in cerca di lavoro da chissà dove, ma anche di imbroglioni, giocatori d'azzardo e criminali, tutte figure che regolarmente ritroveremo nelle canzoni di Woody. Le strade di Okima, che per Woody rappresentavano l'unico punto di vista sulla vita e sul mondo, ben presto si dimostrano un orizzonte troppo limitato per la sua innata curiosità. E così, con un bagaglio di esperienze, delusioni, curiosità e con un pugno di canzoni in tasca, Woody lascia per sempre Okima. L'incapacità di vivere per più di un certo periodo in uno stesso luogo, unita all'inquietudine e alla passione per il vagabondare, sfocerà in quel nomadismo cronico che segnerà il corso della sua intera esistenza. Nel 1931 Woody si trasferisce da uno zio, va a vivere a Pampa, in Texas, dove si innamora di Mary, la figlia di un giovane musicista, Matt Jennings, amico di famiglia dei Guthrie. Nel 1933 Woody e Mary Jennings si sposano e di lì a poco nascono tre figli, Gwen, Sue e Bill. A Pampa Woody forma il suo primo gruppo musicale, la sua prima band, il Corn Cob Trio, dando così l'avvio alla sua carriera artistica. In quegli stessi anni Woody però si accorge di avere una certa predisposizione anche per il disegno e per la pittura, talenti che diventeranno fondamentali nella sua vita, perché accanto alle canzoni molto spesso lui farà dei disegnini, dei piccoli sketch in cui cerca di delineare, di definire le persone che gli stanno accanto o i paesaggi in cui erano ambientate le sue storie. E questo talento per la pittura e il disegno lo accompagneranno per tutta la vita e in alcune situazioni gli salveranno anche la vita. Se la grande depressione successiva alla crisi del 29 rendeva difficile la vita di Woody e della sua famiglia, la violenza delle tempeste di polvere che si abbatterono sulle campagne e sulle città delle grandi pianure nel 1935 resero impossibile ogni tentativo di sopravvivenza. La tremenda siccità, accompagnata dalla polvere che turbinava senza sosta, obbligarono migliaia di agricoltori, operai e piccoli possidenti terrieri a spingersi verso ovest in cerca di un lavoro dalle grandi pianure. In quel clima di esodo biblico, Woody, come altre migliaia di profughi delle tempeste di polvere, si incamminò lungo la Route 66 in cerca di un destino migliore nei frutteti della California.
Ehi, Sally! Cosa c'è?
I miei pennelli! Accidenti, ho perso i pennelli!
Perderai anche le chiappe se non vieni su. Stai appeso lì come un salame.
Erano forse i migliori pennelli che si possono comprare.
Sei un artista?
Speravo di fare un po' di soldi lungo la strada, dipingendo insegne. Dipingo abbastanza bene.
Dipingi insegne, eh?
Penso che dovrebbe andarti bene in California. Stanno mettendo su insegne, palazzi e un sacco d'altre cose laggiù.
Chi sei stato?
Chi, io? No. Però ne ho sentito molto parlare. Mi hanno detto che la California è un posto dove si vive proprio bene.
L'ho sentito anch'io. Che pensi di fare quando arrivi là?
Penso che calerò giù verso quei frutteti e mi troverò un lavoro a raccogliere frutta. Mi dicono che la frutta laggiù non aspetta altro che di essere colta.
Fai cadere un seme per terra, chiudi un attimo gli occhi e ti trovi davanti un albero pieno di frutti.
I'm a dust bowl refugee, just a dust bowl refugee. From that dust bowl to the peach bowl, now that peach fuzz is killing me. Cross the mountains to the sea, come the wife and kids and me. It's a hard old dusty highway for a dust bowl refugee. Hard it's always been that way, here today and on our way. Down that mountain, across the desert, just a dust bowl refugee. We are ramblers, so they say,
We are only here today. Then we travel with the seasons. We're the Dust Bowl refugees.
Ma la California del 1937 non è proprio quel giardino dell'Eden decantato dalla stampa e dalla radio. Lo scenario che si apre davanti agli occhi di Woody, appena varcato il confine col Golden State, è assai simile a quello incontrato lungo tutto il percorso che dal Texas l'ha portato fin lì. Piccole città presidiate da poliziotti e da vigilantes, campi profughi nelle periferie dei centri urbani, disperazione, miseria, sfruttamento e tanta violenza. Woody, già provato dalle molte sconfitte infettegli dalla vita, si ritrova a dover fare i conti con gli abitanti della California, spaventati fino all'isteria collettiva da quell'esodo in massa. Ma a Los Angeles Woody viene assunto dalla stazione radio KFVD per cantare vecchie ballate tradizionali e alcune delle sue canzoni. Questo gli permetteva anche di vivere, due soldini in tasca per poter continuare a stare in giro. Lui era veramente un vagabondo di professione. E assieme alla cantante e amica Lefty Lou, Woody conquista l'attenzione di un pubblico sempre più vasto, diventando particolarmente noto tra le migliaia di profughi delle grandi pianure che, poiché venivano prevalentemente dall'Oklahoma, erano definiti appunto Okies. E che vedono in lui, appunto, questi Okies, l'unico interprete, forse l'unica persona capace di dar voce alla loro disperazione. La stazione radio era anche un microfono aperto al confronto e al dibattito, e durante quelle trasmissioni Woody sviluppò una certa abilità nel commentare con arguzia e senso critico i conflitti sociali che vedeva attorno a sé. Gli argomenti affrontati a ruota libera nel corso di quelle trasmissioni spaziavano dalla corruzione dilagante tra politici, avvocati e uomini d'affari, come si vede i tempi non sono cambiati più di tanto, ai principi di umanità e solidarietà che accomunavano sotto un unico minimo comune denominatore il Vangelo di Gesù Cristo, le disavventure del bandito Pretty Boy Floyd e le istanze del movimento sindacale. Tutte quelle idee e tutti quei principi trovarono in Woody un avvocato combattivo pronto a schierarsi a favore della verità, della giustizia e del rispetto.
Jesus Christ was a man that traveled through the land, hard working man and brave. He said to the rich, give your goods to the poor, so they laid Jesus Christ in his grave. Yes, Jesus was a man, a carpenter by hand, his followers true and brave. One dirty coward called Judas Iscariot has laid poor Jesus in his grave. He went to the preacher, he went to the sheriff, told them all the same. Sell all of your jewelry and give it to the poor, so they laid Jesus Christ in his grave.
Dopo aver visto al cinema Furore, il film di John Ford tratto dal romanzo di Steinbeck, Woody scrive di getto le Dust Bowl Ballads, cioè le ballate del bacino di polvere, raccontando l'esodo della sua gente spinta via dalle grandi pianure, dalle tempeste di polvere verso una terra promessa che in realtà non ci sarà. Steinbeck, nel 1941, parlando di Woody, lo definisce con queste parole: Woody è semplicemente Woody. Migliaia di persone non sanno che lui abbia altri nomi. Lui è solo una voce e una chitarra. Canta le canzoni di un certo tipo di gente e io sospetto che, in qualche modo, lui sia quella gente. Una voce ruvida e nasale, la sua chitarra che pende come un ferro da gommista su un cerchione arrugginito. Non c'è niente di dolce in Woody e non c'è nulla di dolce nelle canzoni che canta. Ma c'è qualcosa di più importante per chi lo vorrà ascoltare. C'è la volontà di un popolo a tirare avanti e a combattere contro ogni tipo di oppressione. Credo che tutto questo sia ciò che noi chiamiamo lo spirito americano. Ma a Woody non piace il successo e non si sentiva particolarmente a suo agio a convivere con esso, così come si sentiva fuori posto a vivere a lungo nello stesso luogo. Per questi motivi, nel 1940, Woody decide di fare rotta verso est e di raggiungere New York City. Qui viene ovviamente subito accolto dagli intellettuali e dagli artisti progressisti per quella sua saggezza un po' steinbeckiana e casereccia e per quella sua musica così autentica. Lo stesso anno, lo studioso di tradizioni popolari Alan Lomax effettuò alcune registrazioni per conto della Library of Congress, cioè la biblioteca del Senato, diciamo, di Washington, in cui Woody cantava alcune canzoni inframmezzate da lunghe dissertazioni, dando a queste incisioni il sapore di una lunga chiacchierata fra amici. Woody, in questo periodo, incise anche tutte quelle Dust Bowl ballads, cioè tutte quelle ballate che lui aveva scritto ispirandosi alla sua gente che scappava dalle tempeste di polvere, le incide per l'etichetta discografica RCA Victor, e quello fu il suo primo album di canzoni originali. Durante quegli stessi anni 40, Woody entra in contatto con Moses Ash, che è il fondatore della Folkways Records. La Folkways Records è l'etichetta discografica che ha raccolto il patrimonio popolare tradizionale americano, ma non solo, poi si è estesa a registrare il patrimonio popolare di tutto il mondo. Alan Lomax, per intenderci quello di cui parlavamo prima, era uno che andava in giro per le campagne americane con un registratore a registrare i contadini che cantavano le loro canzoni, i neri che cantavano i loro canti di lavoro, e venne addirittura, mi pare, anche in Italia all'inizio degli anni 40 a registrare le mondine nei nostri campi. Quindi durante gli anni 40 Moses Ash, fondatore della Folkways, appunto, registra un gran numero di canzoni, e quelle incisioni, proprio quelle canzoni che spaziano dal patrimonio popolare americano fino alle ultime composizioni di Woody, rappresentano ancora un punto di riferimento molto importante per tantissimi autori e cantautori sparsi in tutto il mondo. If you gather around me people, a story I will tell about pretty boy floating outlaw. Oklahoma knew him well. It was in the town of Shawnee on a Saturday afternoon, his wife beside him in a wagon. And into town they rode. There a deputy sheriff approached him in a manner rather rude, using vulgar words of language. And his wife, she overheard. Pretty boy grabbed the lock chain and the deputy grabbed his gun, and in the fight that followed, he laid that deputy down. Took to the hills and timber to live the life of shame. Every crime in Oklahoma was added to his name. He took to the trees and the timber on the Canadian River shore, and pretty boy found a welcome at every farmer's door. A New York, Woody intrecciò amicizie profonde con molti artisti già affermati come Led Belly, Cisco Houston, Pete Seeger, Will Gear, Sonny Terry, Brownie McGhee, Josh White e tanti altri. E con alcuni di questi si esibì in pubblico, registrò dischi e diede anche vita agli Almanac Singers, un gruppo folk le cui canzoni parlavano di pace, antifascismo e lotte sindacali. Nel 1941, in pieno New Deal, Woody e famiglia si spostarono a Portland, nell'Oregon, dove la Bonneville Power Authority gli aveva affidato il compito di scrivere le musiche per un documentario che raccontava la costruzione della Grand Coulee Dam, la prima di una serie di grandi dighe volute da Roosevelt sul fiume Columbia. Terminato il lavoro con la Bonneville Power Authority, Woody e la sua famiglia tornarono a vivere a Pampa, in Texas. Ma ancora una volta l'indomabile senso di inquietudine ebbe il sopravvento sulla serena vita domestica, e così, con la speranza di tornare a lavorare nelle stazioni radiofoniche, Woody riprese la strada e raggiunse New York, ovviamente in autostop. Quel suo vagabondare, la mancanza di un lavoro regolare, il suo coinvolgimento sempre crescente nei movimenti politici radicali di quell'epoca lo tennero, se possibile, ancora più lontano da casa, provocando quell'inevitabile fine del suo matrimonio con Mary e il fallimento della famiglia. Tornato a New York, Woody iniziò a corteggiare Marjorie Masia, una giovane ballerina della compagnia di danza di Martha Graham. Condividendo i medesimi ideali, Woody e Marjorie si sposarono nel 1945 e nel giro di pochi anni nacquero quattro figli. Kathy, che morì anche lei in un incendio all'età di 4 anni, il fuoco era una sorta di maledizione che i Guthrie si portavano dietro, Arlo, Jody e Nora Lee. Questa relazione offrì finalmente a Woody un minimo di stabilità domestica e quell'incoraggiamento che precedentemente non aveva mai conosciuto. Insomma, sembrava veramente che Woody avesse messo finalmente radici. In quel periodo, non a caso, realizzò forse il maggior numero di canzoni e partecipò anche come giornalista con degli articoli su alcuni quotidiani, ovviamente di area progressista. Fece molti disegni, scrisse poesie, scrisse racconti e il suo primo romanzo, certo, Bound for Glory, pubblicato in Italia con il titolo Questa terra è la mia terra, che è una quasi autobiografia degli anni delle tempeste di polvere. Venne pubblicato nel 1943 e anche con un discreto successo di critica. Gli Stati Uniti entrano in guerra, ovviamente, nel 1941, a seguito dell'attacco di Pearl Harbor, e durante la Seconda Guerra Mondiale, mosso dalla sua ferma volontà a combattere il fascismo, ricordiamoci che sulla chitarra di Woody c'era scritto «This machine kills fascists», ossia «questo aggeggio, questo arnese uccide i fascisti». E Woody ovviamente si arruolò come volontario nella Marina Mercantile, che forniva appoggio logistico alle truppe impegnate in combattimenti in Europa. Imbarcato sulle navi per rincuorare le truppe, Woody compose centinaia di canzoni contro Hitler e contro il fascismo, come All You Fascists Bound to Lose, Tear the Fascists Down o A Talking Merchant Marine, che è un talking blues. Se non ne fu l'inventore, Woody, e questo è importante, fu sicuramente il primo a definire la struttura del talking blues, che è una forma di canzone composta sulla trama del blues e con un testo declamato e non cantato, e il testo solitamente è di argomento politico o di denuncia sociale. In un certo senso possiamo dire che, essendo il padre del talking blues, probabilmente ha ispirato e ha influenzato fortemente anche la musica rap, quella che ascoltiamo ai nostri giorni. Quando Woody tornò dal servizio militare, Moses Ash gli offrì parecchie centinaia di dollari perché scrivesse alcune ballate sulla vicenda di Sacco e Vanzetti. Un fatto che, sebbene accaduto 20 anni prima, rappresentava ancora per molti americani di sinistra un ricordo piuttosto doloroso. Così, tra il 1946 e il 1947, Woody buttò giù un certo numero di canzoni per raccontare i tragici fatti e l'ingiusta fine dei due sfortunati anarchici italiani. Di queste, una decina furono registrate negli studi di Ash e pubblicate dalla Folkways molti anni più tardi, ovviamente fuori dal maccartismo, nel 1964 con il titolo di The Ballads of Sacco e Vanzetti. Sempre in quegli anni, Woody compose e registrò due raccolte di canzoni dedicate ai bambini, Songs to Grow On for Mother and Child e Work Songs to Grow On, che lo fecero conoscere anche come innovativo autore di canzoni dedicate all'infanzia. Nacquero così alcune tra le più belle composizioni sulla solidarietà e l'amicizia, sul vivere insieme in famiglia, sulle faccende quotidiane e sulle piccole responsabilità individuali scritte utilizzando il linguaggio giocoso dei bambini.
Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car. Take you riding in my car, car, I'll take you riding in my car. Click clank, open up a door, girls. Click clank, open up a door, boys. Front door, back door, clink a dick clack. Take you riding in my car.
Vivendo a Coney Island, New York, Woody entrò in contatto con la comunità ebraica locale tramite la madre di sua moglie Marjorie, cioè Eliza Greenblatt, che era una poetessa yiddish. Affascinato e ispirato da questa nuova conoscenza, scrisse una importante raccolta di canzoni attinenti alla cultura ebraica e che raccontavano delle festività e dei momenti più importanti della vita ebraica. Canzoni come Hanukkah Dance, The Many and the Few, A Mermaid's Avenue e molte altre. Molte di queste canzoni e di tante altre scritte nel periodo di Coney Island sono state riscoperte e valorizzate in tempi recenti da gruppi come i Klezmatics e i Wilco e da artisti come Billy Bragg, Joe Raphael e tantissimi altri ancora. Anche Lou Reed mi pare che abbia registrato un inedito di Woody. Ma quella che sembra delinearsi come una vita familiare finalmente tranquilla cominciò improvvisamente a incrinarsi. Verso la fine degli anni 40 il comportamento di Woody cominciò a dare segni di un certo disordine mentale. Andava soggetto a improvvisi e incontrollabili sbalzi di umore che lo facevano diventare irascibile, scostante e violento, creandogli difficoltà e tensioni sia nella vita personale che in quella professionale. A seguito di una furiosa lite in famiglia, Woody ancora una volta abbandonò moglie e bambini e volò in California in compagnia del suo giovane amico Ramblin' Jack Elliott. Si stabilì a casa dell'attore Will Gear in quel Topanga Canyon alle porte di Los Angeles, rifugio ideale idealizzato di tanti attori hollywoodiani anticonformisti e progressisti. Aveva casa anche Humphrey Bogart al Topanga Canyon, ma che fu soprattutto un crocevia obbligato per gli scrittori della Beat Generation e per i giovani profeti hippie californiani. Qui Woody incontrò Anneke Van Kirk, che diventò la sua terza moglie e da cui ebbe una figlia, Lorraine. Nei primi anni 50, a causa delle politiche maccartiste, molti intellettuali e persone impegnate nel mondo dello spettacolo persero l'occupazione e dovettero affrontare serie difficoltà per continuare a lavorare. Il gruppo dei Wavers, di cui faceva parte anche Woody, fu bollato per i suoi ideali e per le sue battaglie a favore dei diritti civili. Ricordiamo che nei Wavers c'era Pete Seeger assieme a Woody Guthrie. Woody quindi si spostò in Florida, dove l'amico e sostenitore Stetson Kennedy aveva messo a disposizione una sua proprietà dove ospitava quegli artisti messi al bando e allontanati dal maccartismo. Qui Woody lavorò al suo terzo romanzo, Seeds of a Man, I semi dell'uomo, e scrisse canzoni ispirate dalla presa di coscienza nei confronti dei problemi razziali e ambientali. Le sue condizioni psichiche peggiorarono sensibilmente e durante uno dei viaggi Woody si fermò a New York, dove subì vari ricoveri in ospedale. Inizialmente gli fu diagnosticato di tutto, dall'alcolismo alla schizofrenia, ma lui continuava a peggiorare. Arrestato per vagabondaggio nel New Jersey nel 1954, fu internato nel vicino ospedale psichiatrico di Greystone, dove alla fine gli fu diagnosticato il chorea di Huntington, una malattia irreversibile che provoca un disordine degenerativo del sistema nervoso, assolutamente incurabile all'epoca, ma penso anche oggi. Durante quegli anni Marjorie Guthrie, la famiglia e gli amici si presero cura di lui. Contemporaneamente una nuova generazione di musicisti che si esibiva nei bar e nelle coffee house del Greenwich Village di New York in quei primi anni 60 stava riscoprendo la musica folk, facendola tornare alla ribalta. John Baez, Bob Dylan, The Greenbriars Boys, Phil Ox e tanti altri ancora si recavano in ospedale da Woody portandosi dietro le chitarre per fargli ascoltare le sue stesse canzoni, riconoscendo in lui un vate e un padre putativo. Inchiodato al letto del Creedmoor State Hospital nel Queens, a New York, consumato da quel morbo impietoso e ormai incapace di intendere di volere, Woody Guthrie morì il 3 ottobre del 1967. Le sue ceneri furono sparse nelle acque antistanti le spiagge di Coney Island. Woody Guthrie è stato il cantore dell'altra America, quella di chi vive ai margini del grande sogno americano e non si rassegna a chinare la testa, ma anzi alza la voce e combatte per sostenere i propri diritti e affermare la propria dignità. Nei suoi 52 anni di vita Woody ha composto i testi di oltre 3.000 canzoni e ha lasciato una valanga di dipinti, disegni, scritti di ogni tipo, che sono stati tutti riuniti e catalogati dalla figlia Nora nei Woody Guthrie Archives a New York, mentre l'altro figlio, Arlo, ha continuato a portare avanti la musica dei Guthrie nelle arene e nei teatri. I disegni di Woody sembrano istantanee, scattate con la matita e fissate su brandelli di carta qualsiasi, ma in cui i tratti di graffite, come in tutte le sue canzoni e in tutti i suoi scritti, ciò che emerge con prepotenza è l'essenza dello spirito americano, quello stesso spirito che lega assieme con un unico fil rouge Jefferson e Kennedy, Roosevelt e Obama. E non è certo un caso se Barack Obama, nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, sia stato salutato dal popolo statunitense non con le note di The Star Spangled Banner, cioè dell'inno nazionale degli Stati Uniti, bensì con This Land Is Your Land, quella ballata scritta da Woody in un albergo di infima categoria a New York in un freddo inverno del 1940 e che sostiene con forza e convinzione che questa terra è stata fatta per te e per me. This land was made for you and this land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream water, this land was made for you and me.
Il 3 aprile 1945, Woody Guthrie pubblica a proprie spese il primo libretto di spartiti contenente 10 canzoni. Maurizio Bettelli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.